Giuseppe Carroni, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, grazie di essere con noi.
Grazie, è un piacere.
Lei in un articolo su Repubblica ha dato un po' il senso del gesto, parlando di un gesto di libertà, questa è stata la parola chiave del suo commento. Ce la può spiegare?
Il senso mi sembra che è molto semplice, che una cosa così, un gesto di questo calibro, non si può spiegare soltanto per certi fattori che sembrano siano all'origine di un gesto così, il coraggio, le difficoltà, la situazione della Chiesa, perché non ne spiega una cosa, la letizia del volto del Papa. E mi veniva questa idea quando ho visto per ultima volta il Papa con il suo volto risplendente prima di chiudersi la porta a Castel Gandolfo. Possiamo dare tutte le interpretazioni che vogliamo, ma quella faccia lieta resta. E ciascuno deve misurarsi con questo, se qualsiasi interpretazione è in grado di dare ragione adeguata di questa letizia.
E allora qual è il vero senso di questo gesto?
Secondo me soltanto che c'è qualcuno che riempie il cuore del Papa, che le fa travocare di quella gioia che si vede nella faccia. Tutti noi abbiamo esperienza di questo. Non è una strategia, non è qualcosa che possiamo darci noi, non è qualcosa che possiamo raggiungere con qualche percorso pur molto ben pensato. È qualcosa che ci troviamo addosso quando succede qualcosa di così grande, di così bello, che ci riempie tanto, che ci fa risplendere la faccia. È una pienezza all'origine della libertà.
Ratzinger però non ha una personalità particolarmente emotiva, lui stesso dice di sé: non sono un mistico. Il suo è stato un percorso molto razionale, molto intellettuale anche.
È per questo che ancora occorre dare una spiegazione adeguata per questo, perché non è una persona in grado di prendere una decisione di questo calibro senza capire la portata e le conseguenze. Non è una persona che fa un gesto non pienamente consapevole. Per questo non si può ridurre a un problema sentimentale questa letizia di cui parlo. È una letizia che ha un'origine talmente profondo, talmente radicato nel profondo dell'essere, per questo dicevo, mi domandavo, ma qualcuno si domanda che cosa vuol dire Cristo per Joseph Ratzinger, per la sua persona, perché chiunque lo può vedere quando ha un'esperienza vera di amore, che quello che riempie la vita non è nessuna strategia, è trovarsi davanti a una presenza che sorprendentemente le fa risplendere. E soltanto se noi partiamo dall'esperienza elementare del vivere che possiamo capire l'esperienza elementare di un altro. Senza questo rimaniamo nelle nostre interpretazioni senza guardare quello che abbiamo davanti. Perché se qualcuno ci dice, quando ci vede così contento fino al punto che si domanda, ma cosa ti è successo? Non è che basta spiegarle una strategia, un coraggio, che sei venuta contenta a lavorare oggi o che sei... No, diciamo, che cosa ti è successo? È un'altra cosa, è un altro che è all'origine di quella faccia che si trova uno nel collega o nell'amico.
Insomma, lei dice, ha riportato la Chiesa a riflettere sulla sua natura, alla fine sul fondo della questione, cioè su Gesù Cristo.
Esatto. Questo è quello che lui ha detto. La questione è che per poter capire questo occorre che le persone che guardano questo gesto, senza ridurlo, possano aver avuto qualche tipo di esperienza, perché noi possiamo capire l'esperienza di un altro se in qualche modo noi abbiamo fatto esperienza di quello. Altrimenti noi pensiamo di capirlo, ma lo riduciamo. E per questo dobbiamo dare altre interpretazioni. È soltanto una persona per cui Cristo è reale, non soltanto una creazione dell'immaginazione, una convinzione, una autoconvinzione, non soltanto il cristianesimo come una etica, non soltanto ridotto tutto a organizzazione, ma una vita, come ha detto l'ultima volta parlando dei cardinali, la Chiesa è una vita che scorre costantemente dalla presenza di Cristo, che può spiegare una cosa del genere. Capisco che questo per tante persone non diventa una spiegazione, perché non pensando, non avendo esperienza di Cristo come qualcosa di reale, pensa che non può essere questa la spiegazione. Io lo capisco, è perfettamente comprensibile, ma è soltanto quando uno fa questa esperienza, come facevano quelli che l'hanno incontrato, mai abbiamo visto una cosa così, che uno può capire un'esperienza del genere.
E tuttavia questo gesto comunica anche un'ansia di rinnovamento, di cambiamento, di autoriforma della Chiesa.
Ma questo mi sembra che in tutto quello che lui ha detto dopo c'è presente, cioè perché è come se nel gesto ci fosse non soltanto il richiamo al rinnovamento, dicendo che cos'è la Chiesa e che cos'è Cristo, ma c'è anche il metodo. Guardate che se Cristo non diventa questo per noi, non si può rinnovare la Chiesa con delle strategie. E se non ci convertiamo a Lui, non nel senso tante volte come tante volte intendiamo questa parabola, questa parola conversione come se fosse qualcosa di nuovo, di moralistico. No. Se Cristo non diventa per noi la cosa più cara, sarà impossibile la rinnovazione, perché l'uomo ha un desiderio di pienezza. Se non la trova in una presenza come Cristo, la cerca altrove. Tutti la cerchiamo altrove, se non è questo. Per questo non soltanto il gesto di per sé, no? È già un richiamo, ma che ci offre anche il metodo e la strada per rispondere a questo richiamo. Non è soltanto un richiamo moralista, ci testimonia la strada. Come nel primo incontro che racconta il Vangelo, nel primo incontro c'è la risposta e la strada. Quando i due primi, Giovanni e Andrea, hanno incontrato Gesù, hanno incontrato una persona, una presenza così eccezionale, che lì c'era la strada, tanto è vero che sono tornati il giorno dopo a cercarlo, sono diventati suoi il resto della vita. La questione è se la Chiesa capisce che questo è il metodo. Soltanto se la Chiesa diventa una presenza, diventano delle presenze, ogni cristiano diventa questo tipo di presenza, che guardandolo uno vuole tornare a vederlo il giorno dopo. Perché è decisivo per il vivere.
Ecco, secondo lei quali sono le necessità della Chiesa in questo momento?
La Chiesa necessita quello che lui ci ha detto con l'indire dell'anno della fede. Cioè la Chiesa ha bisogno, come tutti abbiamo bisogno, in ogni momento della nostra vita, di riscoprire che cosa ci è accaduto quando siamo diventati cristiani. Ridiscoprirlo di nuovo come qualcosa di affascinante, di nuovo, di veramente attraente per la vita. Se si riduce questo a qualsiasi delle riduzioni odierne sul cristianesimo, organizzazione, etica, spiritualismo, tutto questo non è in grado di prendere la totalità dell'io. E se non prende la totalità dell'io, cerchiamo la soddisfazione altrove. A me piace tantissimo una frase di San Tommaso che riassume bene questo. La vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente la sostiene, dove trova la più grande soddisfazione. Il problema della vita per ciascuno di noi, credenti o non credenti, o dove trova uno la più grande soddisfazione. La questione è se in tutte le presenze che incontriamo, che tutte le persone che incontriamo, in un certo momento ci soddisfano e poi tante volte decade. Qui la mia questione è se c'è una presenza in cui la soddisfazione non solo decade, ma cresce nel tempo, perché altrimenti la vita perde di significato. Ci troviamo in quella famosa frase di Eliot: perdiamo la vita vivendo. Purtroppo questa è l'esperienza di tanti. Invece l'esperienza cristiana ci offre un'altra possibilità: guadagnare la vita vivendo. Tu vedi che questo è vero, perché una persona all'età del Papa, tu non vedi che questo è un perdente, vedi che nel massimo della sua maturità, nella faccia, tu vedi che questo uomo guadagna la vita vivendo.
Don Julian, le faccio anche una domanda, se vuole banale, ma insomma realistica: che identikit può avere il nuovo Papa?
Mi sembra che quello che stiamo dicendo è questo: non è che occorre una identikit particolare, occorre un cristiano, un credente, no? Una persona che possa testimoniare, come ha fatto Benedetto XVI e prima Giovanni Paolo II, per citare i due ultimi, la bellezza di Cristo. Perché il problema oggi è questo: in un mondo smarrito, no? Come abbiamo ben presente la situazione, dove ci troviamo come mina vaganti, che la persona possa trovare qualcosa a cui ancorarsi e possa veramente rispondere. Questo non è prima di tutto un'organizzazione, prima di tutto un comitato, è un cristiano, diciamo, una creatura nuova. Ma mi sembra che dire la scoperta dell'acqua calda dicendo queste cose è semplicemente quello che tutti desidereremo di trovare accanto, di trovare davanti, una persona che guardandolo ci faccia compagnia nelle cose fondamentali del vivere.
Lei citava prima il poeta inglese Eliot. Ecco, il suo amatissimo predecessore Don Giussani, rispondendo a una domanda in una delle sue ultime interviste televisive, diceva proprio, a proposito della famosa frase di Eliot: è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità o è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa? Lui rispondeva tutte e due e diceva: la Chiesa si vergogna di Cristo.
Sì, in certo modo sì, la questione è perché ci vergogniamo di Cristo, no? Perché non avendolo scoperto con tutta la nostra umanità, pensiamo che non offriamo a noi stessi e agli altri la cosa più grande che possiamo offrirle. Se uno dà un regalo a un altro, lo dà contento, ma perché considera che le fa un piacere, che le dà il meglio che ha. Ma per poterlo offrire così, con questa libertà, con questa gioia, con questa letizia, occorre che sia convinto che questo è un bene per l'altro. Ma questo soltanto se ha la convinzione che è un bene per sé. E la questione allora diventa sempre la stessa: che cosa abbiamo noi di più caro? Perché se noi non abbiamo di più caro, come diceva il famoso Soloviev, Cristo, allora è difficile che noi non abbiamo la vergogna di proporlo. E quando uno ha questa letizia, questo si vede soprattutto nelle persone che lo incontrano di nuovo. Quelli ultimi che appena arrivati, che sono così traboccanti della letizia di quello che non hanno incontrato, che non hanno nessuna vergogna di dirle. Tanto sono convinti di offrire agli altri quello che per loro è stata la scoperta della vita, no? Come succedeva all'inizio e come succede adesso nelle persone che lo ridiscoprono. Il problema è questo: che la Chiesa, che ciascuno di noi come cristiano, possiamo ridiscoprire questo.
Nell'ultimo discorso ricevendo i preti della diocesi di Roma, Ratzinger ha concluso dicendo: Cristo vince. In che senso è vera questa affermazione?
È una certezza metafisica esistenziale. La questione che, secondo un disegno che non è il nostro, vince in coloro che lo accettano. A coloro che lo accettano le dà la potestà, il potere, la possibilità di sperimentare che sono figli di Dio, cioè che sono così in grado di poter vivere quella pienezza che lui dà, che allora vince. Perché cos'è la vittoria? La vittoria è non un potere, non un'egemonia, non una capacità di controllo, di dominio, di possesso dell'altro, è la capacità di conquistare il nostro io fino alla radice, di attirarci così tanto che possa veramente conquistarci. Questa è la vittoria di Cristo. Senza questo il cristianesimo non ha interesse né per noi né per gli altri.
Allora Don Julian, grazie di essere stato con noi e ancora buona giornata.
Grazie.